L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Piovono fischi su Juve e Milan nella 16ª giornata di Serie A, che si chiude questa sera con il big match dello Stadio Olimpico fra Lazio e Inter. Bene invece l'Atalanta, che trova la 10ª vittoria consecutiva in Serie A. Bene anche il Napoli, che ritrova il sorriso dopo le due sconfitte tra Coppa Italia e campionato contro la Lazio. Ritrova la sconfitta ancora una volta la Roma, che perde in quel di Como. Si ferma la Fiorentina in casa del Bologna. Ci sono polemiche anche sull'esultanza a fine partita di Vincenzo Italiano. Le condoglianze ovviamente a Raffaele Palladino per la perdita della madre. Insomma, tanti argomenti in questa mattinata qui su TMV Radio. Il buongiorno che vi arriva da Lorenzo Beccarisi, il saluto che va prima di tutto al padrone di casa Vincenzo Marangio, che ritroverete regolarmente domani, il buongiorno che va anche a Giorgio Sorani in cabina di regia, che fortunatamente oggi al momento mi lascia sereno, il che mi preoccupa perché vuol dire che sta caricando qualcosa di molto pesante. Il buongiorno che andiamo a dare anche all'editorialista di oggi, e come ogni lunedì il buongiorno va al direttore Paolo De Paola. Direttore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, partirei dai fischi che sono arrivati sabato per la Juve e domenica per l'Inter. Partiamo dai bianconeri, perché non si riesce a trovare continuità. Arriva la vittoria bella, importante, contro il City in Champions League. Poi arriva l'ennesimo pareggio in campionato. Il dato che secondo me è più veramente sorprendente: la Juve ha vinto 6 partite in 16 giornate, il Verona ad esempio ne ha vinte 5. E a che punto siamo del percorso della Juve?
Ma guarda, io accomunerei, più che Milan e Juventus, accomunerei Fonseca e Motta, perché in qualche modo stanno vivendo un destino analogo, perché per quanto l'insurrezione del Milan sia stata palesata, ufficializzata da Fonseca, la rivoluzione della Juventus è talmente grande, talmente totale, talmente devastante, visto che nasce dalle macerie di Allegri, da non poter essere ufficializzata dal tecnico, ma è visibile sotto gli occhi di tutti. Cosa possiamo dire a proposito di due grandi che comunque hanno l'obbligo, e quindi alla fine potranno avere assolutamente la certificazione di fallimento della stagione, se non dovessero competere per lo scudetto, non dovessero essere competitive anche per altre competizioni tra Champions e Coppa Italia? Beh, insomma, le perplessità le hai già sottolineate, però a me piace, siccome sono ancora un po' romantico del calcio, mi piace vedere questo atteggiamento di più che diciamo in Fonseca che non in Giuntoli, in Motta, di solo contro tutti. In effetti però sono abbastanza schierati le società con gli allenatori, quindi in questo caso si possono accomunare l'intenzione di voler cambiare. E il pallino poi alla fine dov'è che passa? Passa sinceramente nelle mani dei giocatori. Le critiche che noi abbiamo fatto dall'inizio sia al Milan che alla Juventus, che alla fine ci fosse una sorta di anarchia nel Milan e una sorta di paura nella Juventus, una paura ancestrale nella Juventus. Perché? Perché questa squadra negli ultimi anni è stata sempre abituata a difendersi bassa e non ha mai avuto delle chance alternative, la capacità alternativa a questo tipo di gioco. Per cui quando la Juventus va in paura torna a fare quello che è, come dire, le linee che un bambino tratteggia quando è in prima elementare, cioè la cosa in cui può essere più facile rifugiarsi. E questo atteggiamento da parte della Juventus in qualche modo è spiegabile con la rivoluzione, però trova un limite in un allenatore che uno si aspetta un pochettino più mordace, no? Cioè, la delusione attorno a Motta nasce dal fatto che non vedi la Juventus, una squadra che pure in difficoltà e contro avversari obiettivamente alla portata, non fa quel salto di qualità. La sensazione principale della Juventus è che guarda gli altri giocare e non fa niente per interrompere quelle trame di gioco. Questa è e la fotografia. Tanto è vero che contro il Venezia c'è stato solo un momento che, in cui abbiamo visto la Juventus in qualche modo attaccare alta, prendere subito possesso palla sull'avversario, essere aggressiva, rimanere nella zona alta del campo senza retrocedere fino a centrocampo o anche più giù, ed è stato all'inizio del secondo tempo. Poi, come sempre avviene nel calcio, che, come dire, sei sempre in qualche modo punito anche quando fai le cose bene, è arrivato il pareggio del Venezia, che chiaramente ha mandato quel tipo di approccio, che è quello sano, che è quello che si vuole vedere in Motta, a carte 48, e quindi la Juventus si è di nuovo ripresentata con quel suo giocare guardando la propria porta, con Gatti che passa a un altro difensore, con Danilo che passa a un altro difensore, con Calulu che passa a un altro difensore, di cui, diciamo, non se ne può più, sinceramente non se ne può più di questa trama di passaggi fitti verso la propria area, non se ne può più, perché non c'è nessuno in qualche modo che va a ricevere il passaggio, non c'è Kopp Meiners che va a chiedere il passaggio, nessuno è il nostro giocatore. E qua, ecco, qua Motta deve dare un po', accendere una scintilla. Però io ribadisco, io sono in questo momento e mi dichiaro dalla parte di Motta e dalla parte di Fonseca. Perché tutti questi professoroni in televisione, questi grandi opinionisti, questi anche tifosi, parte dei tifosi, che sono tutti scienziati, tutti che hanno, come dire, una cultura calcistica, una cultura che gli fa dire che certe cose bisogna essere attenti ai cambi, bisogna mettere i giocatori validi, eccetera, eccetera. Ma insomma, il signor Fonseca si è imbattuto in una autentica insurrezione dei propri giocatori. E che fa un allenatore? Che fa? Si dimette? No. Se vuole, combatte con onestà. Con onestà, una parola che a me è piaciuta molto da parte di Fonseca. Oltretutto, questa onestà l'ha ribadita anche nel dopopartita. Dice: io non posso dire niente, perché aveva quattro giovani in squadra, e quattro giovani che chiaramente sono all'impatto con San Siro nell'anno dei 125, nel giorno dei 125 anni del Milan, un po' le gambe tremano. Ma Jimenez, per esempio, a me è piaciuto moltissimo. Sì. Jimenez al posto di Teo Hernandez, sì, meglio, decisamente meglio, almeno più volitivo. Non ha quella qualità, è chiaro che non ha quella qualità, però è un giocatore che si è fatto vedere, che è stato forse tra i migliori in campo e che ha assolutamente, come dire, supplito all'assenza di uno che evidentemente ha mostrato poca voglia finora. E dall'altra parte tutti i giovani, cioè io alla Juventus posso dire, mancano due partite per fare la svolta. Il punto più basso è certamente quello col Venezia, per cui tutte le critiche sono giustificate, ma io nel caso di Fonseca, nel caso di Motta, non butterei il bambino con l'acqua sporca.
Ecco, resto un attimo sul Milan, poi torniamo al volo sulla Juve, direttore, perché secondo me la cosa migliore per Fonseca di ieri, e forse anche più sorprendente, sono state le parole del post di Leao, perché Leao è stato forse il primo, no, di questa rivoluzione, che è stato toccato perché è stato il primo a finire in panchina, che è stato messo in discussione. E ieri però dice: Fonseca ha delle idee buone, ha idee chiare, dobbiamo seguirlo, indipendentemente dal fatto che ieri era anche il capitano della partita dei 125 anni del Milan. Però è una presa di posizione importante verso il tecnico. A questo punto la riflessione va fatta su quanto il Milan vuole seguire queste idee e queste scelte di Thiago Motta, e la riflessione va inevitabilmente su Teo Hernandez. Se non si rema tutti verso la direzione di Fonseca, il Milan è disposto a sacrificare giocatori così importanti pur di dimostrare il suo appoggio all'allenatore già a gennaio?
Ma il Milan ha bisogno di una presenza, la società c'è, in effetti alle spalle della società abbiamo visto anche la festa dei 125 anni, bellissima, abbiamo visto un merchandising che è sicuramente tra i primi al mondo, i risultati economici del Milan sono eccellenti, alla società manca realmente. Io sono delusissimo da Ibrahimovic, obiettivamente. Se uno deve dire meglio Maldini o Ibrahimovic, ma 100 volte meglio Maldini, perché Maldini comunque stava a bordo campo, era presente a tutti gli allenamenti, guardava negli occhi i giocatori, e a Maldini non gliela fa, insomma. A Maldini è uno talmente, come dire, conoscitore di calcio, capace in qualche modo di interagire con i giocatori, che non puoi prenderlo in giro. E quindi anche i comportamenti di alcuni giocatori, come quelli di Teo Hernandez, che era un pupillo di Maldini, ricordiamo,
sì, sì.
O come Leao, sarebbero passati sotto un altro aspetto. Ora, la domanda è pertinente, secondo me c'è un gioco di psicologico tra Fonseca e Leao, a parte il fatto che parlano la stessa lingua, ma è come a dire: tu sei quello più irresponsabile, lasciatemelo passare questo termine, cioè sei quello più ballerino, cioè c'è la testa sempre tra le nuvole, vai, vieni, ti piace. Quando Fonseca dice è una squadra presuntuosa, un po' si riferisce anche a Leao, no? Proprio è quella presunzione di poter essere bellissimi, bravissimi e poi di fermarsi perché non si devono sporcare le mani, no? Hai questa sensazione, soprattutto nella fase difensiva. Dare, come dire, il pallino della serietà, addirittura del riferimento o perlomeno del cambiamento di rotta proprio al giocatore più ballerino di tutti da un punto di vista di mentalità, è un bel azzardo, cioè è un azzardo che mi sento di condividere, come dire: guarda, tu sei quello che ha più qualità di tutti in questa squadra, io affido a te il pallino della serietà, se mi hai capito, a me come allenatore, e capisci che sono onesto nei vostri confronti, tu puoi farmi svoltare, tu puoi darmi la carica in più, tu puoi darmi una mano in questo senso. Non vorrei che, ecco, si fossero sopravvalutate le capacità anche di tenuta caratteriale e di carisma di questo giocatore che, come dire, come è ballerino in campo, così è ballerino caratterialmente. Quindi vediamo, è un azzardo l'ennesimo che Fonseca sta facendo per scuotere, perché fa bene, perché vuole scuotere questa squadra.
Ecco, per archiviare poi chi sta facendo fatica lì nella vetta della classifica, tornando al volo sulla Juve, c'è stato anche il nervosismo a fine partita, che è stato più o meno spiegato, perché Vlahovic dopo il gol si riferiva a un giocatore del Venezia, i tifosi non l'hanno presa benissimo, non l'hanno capito fino in fondo, pensavano fosse riferito a loro. C'è stato poi quel confronto a fine partita sotto la curva. Manca forse anche quel pizzico di serenità, direttore, che potrebbe arrivare magari con 2 o 3 risultati utili consecutivi. Cosa sta mancando in questo momento, prima di tutto il resto, alla Juve? È non dico una crisi di rigetto, però non è ancora pienamente convinta delle idee che sta portando il nuovo allenatore? Le stanno mancando dei riferimenti, magari degli uomini di grande personalità che ancora non stanno emergendo? Cosa sta mancando alla Juve?
Io ribadisco, io credo che la Juventus, diciamo, dopo gennaio possa fare uno scatto di qualità. Non c'è la pazienza, lo capisco, perché questa è la Juventus, è una squadra, ribadisco, che deve essere candidata a essere vincente su tutte le competizioni. Però c'è un però, che è quello che non è che uno può dire o far capire a Motta: noi ti abbiamo difeso, ti abbiamo dato fiducia anche nei confronti di Allegri, e adesso la pazienza è finita. No, cari miei, lo dico ai tifosi, ma lo dico anche agli opinionisti, quali Zazzaroni, quali Sabatini, insomma, non è che questo allenatore, come dire, ha avuto vita facile sin dall'inizio. Ogni volta sempre il confronto con Allegri, fino a quando, adesso, per carità, pareggi col Venezia, si rischi di perdere col Venezia, meglio richiamate Allegri, buttate fuori Motta, eccetera, eccetera. Mi sembra una sonora e una fragorosa cretinata, veramente, cioè, non si può arrivare a dire questo solo per, come dire, per dare convincimento alle proprie idee che erano perplesse, diciamo, di fronte a questa novità. Questa novità richiede un tempo, perché, ribadisco, la rivoluzione è stata totale, il cambiamento è stato, e ancora la Juventus non ha inglobato una nuova mentalità di gioco. Ma che si fa? Si torna indietro? Che si fa? Si torna ai 3 anni precedenti, si torna a perdere col Sassuolo, a pareggiare in casa col Frosinone, più o meno a proseguire questo andazzo che c'è stato col Venezia. Ma perché io dico che qua vedo ancora una speranza, mentre lì non c'era la speranza? Perché quello del periodo allegriano, il secondo Allegri, ribadisco, il primo Allegri è stato monumentale, il secondo è stato fallimentare, ma del secondo Allegri non ha portato nessuna novità, anzi, quella era proprio una stesura, un copione che i giocatori dovevano seguire, perché il dettame del tecnico, lo si vedeva, lo si diceva, era il cortomuso, segnare un gol e chiudersi in difesa, oppure cercare il gol da situazioni di gioco anche casuali e poi difendere il risultato. Ecco, questa mentalità sparagnina Motta non ce l'ha, e si travisa tutto se la si vuole vedere in queste partite. Io ribadisco, meglio 15 giornate con Motta, anche col pareggio col Venezia, che 3 anni di Allegri. Quindi basta, basta, basta con questo passato. Questo è un passato fallimentare che c'è stato. La Juventus sta rinascendo da quelle macerie, dalle macerie lasciate da Allegri. Lasciatelo lavorare in pace, ancora per quella che può essere una pazienza accettabile per la Juventus. Ancora per quella che può essere una pazienza accettabile per la Juventus.
Ecco, poi in classifica fra Juventus e Milan c'è il Bologna che sta andando molto bene, vince anche contro la Fiorentina, partita che sapevamo potesse essere delicata per quello che era stato il passato di Italiano. Ovviamente, come detto anche prima, ribadiamo le condoglianze a Palladino per la perdita della madre. Ecco, la cosa che forse ha sorpreso più di tutte, direttore, più del risultato, più della sconfitta della Fiorentina e della vittoria del Bologna, è stata prima la risultanza di Italiano e poi le parole molto dure di Pradè nei confronti di Vincenzo Italiano. Che riflessione le viene da fare considerando tutto e considerando quello che è stato il percorso della Fiorentina con Vincenzo Italiano? Verrebbe da dire: ci eravamo tanto amati, ecco, ma non ci si è lasciati particolarmente bene.
Posso dire, in questo caso mi schiero dalla parte della Fiorentina. Io trovo diciamo un rosicamento innaturale da parte di Italiano, che, come dire, vede comunque a 5 lunghezze, anzi a 6 lunghezze di distanza la Fiorentina, entrambe, sia Fiorentina e Bologna con una partita in meno, ma la Fiorentina splendidamente lanciata in zona Champions e Bologna insegue. L'anno scorso era il contrario, cioè Bologna era davanti e la Fiorentina era dietro. Che cosa si vuol dire con questo? Che non che Italiano stia facendo un brutto lavoro, per carità, ma il Bologna, o perlomeno Italiano, non è che può fare la tara soltanto sul suo passato. Cioè non può dire: caspita, mi rode che la mia squadra vada meglio di quella che alleno adesso. Sta succedendo, lasciamo stare l'ultima sconfitta della Fiorentina, che ci può anche stare, ma sta succedendo, ne prendesse atto. A me non piacciono appunto questi tecnici che ogni volta fanno vedere che diciamo il loro lavoro è unico al mondo e merita il massimo del rispetto, perché loro chiedono tanto ai giocatori, ma sono i primi. Ma basta con questa retorica, basta con questo atteggiamento moralistico e moraleggiante. Insomma, tutti lavorano, tutti cercano di dare il meglio, tutti cercano di raggiungere un obiettivo. Non è il solo Italiano che vuole, come dire, in qualche modo atteggiarsi così. Ce ne sono due o tre tecnici di questa, come dire, nouvelle vague, che in qualche modo vogliono interpretare un nuovo pensiero, un nuovo modo di intendere il calcio, basato su un certo sacrificio, un certo spirito di corpo, tutte queste cose qua, che in effetti, ribadisco, appartengono a tutti, quindi nessuno facesse il fenomeno. E se c'è da rosicare, quello è l'aspetto peggiore che un tecnico può far vedere in un determinato momento. Ha esagerato Italiano, è andato un pochettino oltre le righe.
Ecco, andando un po' oltre le righe, sta andando decisamente oltre le righe, verrebbe da dire, l'Atalanta, 10ª vittoria consecutiva, in quella che, direttore, secondo me era la classica partita dell'Atalanta fino a un paio d'anni fa, ovvero arriva lanciatissima, ci saranno poi degli scontri diretti in cui può veramente fare quel definitivo salto di qualità, va a giocare contro una piccola e perde. Ecco, sabato è servito il miglior carne secchi per salvare l'Atalanta, però poi esce da Cagliari con tre punti pesantissimi. È l'ulteriore certificazione, l'ulteriore bollino che viene messo sulla candidatura al titolo dell'Atalanta?
Sì, le vittorie sporche. Allora, il pericolo dell'Atalanta qual è? È di essere troppo Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Cioè, di sembrare sorpresa di tutto e di non fregarsi del passato. Cioè, se diciamo succede qualche cosa, hai talmente un supporto psicologico positivo che in qualche modo il nemico maggiore è proprio la mancanza di tensione nelle partite abbastanza facili, perché ormai ti senti troppo splendido e troppo splendente. Questo è il pericolo maggiore dell'Atalanta. Se l'Atalanta, attraverso Gasperini, e qua deve fare un ulteriore salto di qualità l'allenatore, riesce a mantenere i piedi per terra, soprattutto nell'approccio, nello scontro con le più piccole, perché sono quelle che poi ti regalano i punti per lo scudetto, vincendo anche partite come quella di Cagliari, quindi in maniera un po' sporca, cioè con un Carnesecchi veramente molto impegnato, Beh, insomma, l'Atalanta è veramente sulla strada giusta. Oltretutto, un allenatore che si arrabbia con un suo giocatore, Zaniolo in particolare, dopo una partita vinta e comunque che ti dà la soddisfazione di riportarti in testa con due lunghezze di vantaggio, secondo me è la mentalità giusta. È la mentalità giusta per poter veramente approcciare fino alla fine per lo scudetto.
Scudetto che ovviamente vede coinvolto nella corsa anche il Napoli di Antonio Conte. C'erano state tante discussioni dopo le due sconfitte con la Lazio, l'infortunio di Kvara che sembrava poter togliere ulteriori armi offensive, una squadra che non ha segnato tantissimo fino adesso, va Udine, fa 3 gol, ne poteva fare di più, arriva una risposta molto importante dal Napoli che forse risponde anche al nome di David Neres, direttore.
Allora io posso leggerti un piccolo post che ho fatto
certamente.
Io dopo, all'indomani della vittoria del Napoli, ho detto mettiamo la spunta a tutte le fesserie espresse recentemente sul Napoli dal fuoco amico, dico fuoco interno, fuoco benevolo, i criticoni del Napoli, quelli che sono stesso a Napoli o nell'ambiente del Napoli, che hanno detto questo, più o meno diciamo in ordine sparso: Conte sbaglia i cambi, Lukaku è scarso, Neres non è Kvara e questa squadra non è da scudetto. Ecco, 4 fesserie in coda, una dietro all'altra. Conte non sbaglia i cambi, Conte evidentemente se vede in Neres un giocatore alternativo a Kvara ha ragione da vendere e lo si è visto. Lukaku non è scarso perché se viene innescato nella giusta misura al centro si trascina i difensori e va dentro alla porta. Neres ha fatto vedere che da solo può agire molto meglio di Kvara su quella fascia. E poi smettiamola con l'ipocrisia del Napoli che non deve combattere per lo scudetto. Il Napoli sta combattendo nello scudetto perché è di diritto fra le grandi squadre del campionato. Negli ultimi 10 anni è stata l'unica vera antagonista alla Juventus. E non solo, quando è caduto il potere della Juventus, il Napoli ha vinto lo scudetto insieme a Inter e Milan.
Ecco, e poi prima di concentrarci in chiusura, direttore, su quella che sarà la sfida di questa sera, se dobbiamo parlare di squadre indecifrabili, forse il primo posto se lo prende anche con ampio margine la Roma. Sembrava aver trovato la strada giusta, 7 gol in 2 partite contro Lecce e Braga, va a Como, gioca anche un buon primo tempo, poi sparisce nella ripresa, il Como cresce, la vince nel finale. Qualcuno parlava di rincorsa europea per la Roma, ma forse deve iniziare a guardarsi dietro, 2 punti sul terzo ultimo posto, la Roma deve cambiare presto le sue prospettive in stagione, oppure può comunque mettersi abbastanza tranquilla in campionato e magari dare priorità in Europa?
Guarda, io dicevo una cosa, che a questa Roma manca la romanità. Cioè, nel momento in cui tu prendi Mourinho, nel momento in cui prendi Dybala, nel momento in cui prendi Lukaku, hai fatto una grande scenografia che tutti ti possono riconoscere. Puoi tenere calma la piazza, puoi anche vincere qualcosa attraverso Mourinho, l'hai fatto, ma non semini niente. Sono strategie di corto respiro, soprattutto se fai come hai fatto, licenzi in tronco immediatamente Mourinho, prendi un romano come De Rossi che stava secondo me cominciando un buon lavoro e lo stronchi subito, prendi Ranieri che con tutto il rispetto diciamo è un allenatore che ha già dato il meglio di sé nel passato della sua carriera e che da solo invece dovrebbe avere quell'energia per scuotere un ambiente che difficilmente si scuote, che non può prendersela con Ranieri, ma sicuramente non è che lo ascolta fino in fondo. Vede in Ranieri il buon padre di famiglia. Per questo avevo detto alla Roma occorrono 2 elementi di forte romanità. Perciò avevo detto e avevo pensato a un allenatore tipo De Rossi, a un ritorno di De Rossi, addirittura a un Montella che comunque nella Roma ci ha vissuto alla lunga. E Ranieri in un diciamo in organico che secondo me è la destinazione sua dall'anno prossimo, se dovesse resistere, per carità, all'interno della dirigenza romanista, in modo che almeno 2 personaggi, un allenatore tecnico e un dirigente, possano in qualche modo ripulire quello spogliatoio, entrare nello spogliatoio e tagliare anche o affrontare laddove c'è da affrontare, perché Lefè, Dobbik, Celik sono tutti giocatori che una volta si diceva, ma prendete il garbo di questa mia affermazione, andavano appesi al muro dello spogliatoio, in qualche modo che andavano affrontati in una certa maniera, no? Ecco, come dire, per certi versi è un atteggiamento simile che trovo nella Roma anche nel Milan, tanto è vero, però da parte del Milan ogni tanto c'è la prestazione euforica, perché comunque la qualità del Milan è superiore, e nella Roma non c'è, e tutta la qualità è delegata soltanto a un solo giocatore che spesso è malconcio come Dybala, troppo poco per la Roma.
Sicuramente troppo poco. Per salutare la direttore, come le dicevo, la partita di questa sera, cosa può significare, forse più per la Lazio che per l'Inter, la partita di questa sera, specialmente considerando comunque il periodo che stanno attraversando le due squadre. L'Inter è in striscia positiva in campionato, la Lazio ha vinto due volte col Napoli e ha vinto ad Amsterdam con l'Ajax. Cosa può dire la partita di questa sera all'Olimpico?
È assolutamente centrato l'argomento nel dire che la Lazio, perché è vero, sono a pari punti, ma la Lazio una partita in meno, cioè l'Inter può concedersi ancora un mezzo passo falso, anche se la partita che deve recuperare è quella con la Fiorentina, che non è assolutamente un avversario da poco, per cui vale un pochino più per la Lazio, cioè è più delicata per la Lazio, ma anche l'Inter c'ha molto da perdere, nel senso che il trio alla fine, diciamo il trio scudetto che si staglia, è quello assolutamente imprevedibile, perché non potevi mai prevedere un Atalanta a quel livello, ma il binomio sicuramente che tu avevi considerato all'inizio del campionato era Inter e Napoli, o Inter, Napoli e Juventus, o Inter, Napoli e Milan, ma diciamo sono un po' che decadute chiaramente Juventus e Milan, quindi rimangono Inter e Napoli, con la variante splendida di un Atalanta che può essere, come dire, quella che rimischia tutte le carte, però il trio è questo qua. Se la Lazio mostrerà quell'umiltà, quella come dire, quella capacità, che però dovrà essere irrorata da un mercato a gennaio, che questo può essere molto delicato, che non è mai stato fatto a gennaio, ma che potrebbe dare quella spinta decisiva che per tanti anni in qualche modo i tifosi della Lazio hanno rimpianto, per poter realmente puntare a traguardi più prestigiosi.
E allora staremo a vedere anche quello che ci dirà questo big match che chiuderà la 16ª giornata di Serie A. Direttore, grazie e buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, è stato un piacere, salve.
Grazie al direttore Paolo De Paola. Con il direttore chiudiamo questo appuntamento con l'editoriale, ora ci fermiamo. Piccolo break, la linea va al nostro Giorgio Solani in cabina di regia, un buongiorno anche ad Andrea Magliocca, ci fermiamo e dopo con Rotocalcio continuiamo quella che è l'analisi relativa a quello che sta succedendo in Serie A. Partiremo ovviamente con la redazione di Tutto Mercato Web a parlare di quelle che sono le situazioni di mercato con Lorenzo Di Benedetto, poi alle 12.05 con Salvatore Cagliazza per fare il punto in casa Napoli e poi ovviamente ci avvicineremo a quello che è il match di questa sera fra Lazio e Inter. Insomma, tanti temi che andremo ad affrontare dopo il break con Rotocalcio.